Chiediamo al Signore perdono all'inizio della nostra Eucaristia per il nostro peccato di lontananza, per il nostro desiderio di, per la nostra pretesa di santità e per la nostra presunzione di superiorità e di autosufficienza. In questa messa voglio ricordare la mamma di Leone, Anna, e ieri mi ha chiesto se oggi potevo ricordarla nella messa.
Mi ha fatto molta impressione questa volontà di salvezza da parte di Dio, che è descritta anche con questa immagine del versetto 2, come lui che tende le mani ogni giorno per abbracciare i suoi figli, attendere che ritornino e offrire loro la salvezza, ma è una, sembra che rimanga delusa questa attesa di Dio, e quindi si preannuncia quasi quello che nella seconda lettura del Vangelo di oggi, in modo così anche preoccupante, presentano, cioè un giudizio severo come reazione a questa ribellione del popolo. Allora l'immagine che mi ha fatto da accostare a queste braccia tese di Dio sono quelle di Gesù in croce, come la risposta buona di qualcuno di noi in mezzo a noi, per noi, che risponde a questa offerta di salvezza di Dio, e lui si lascia fare tutto ed è disposto a, però appunto, a tendere le mani al Padre per essere da lui preso e prendere e fare in modo che il Padre insieme a lui prenda con sé tutti noi.
Il primo versetto, mi sono fermato a guardare il parallelo più importante che le Bibbie portano, che è quello del capitolo 10 della lettera ai Romani, in cui San Paolo riprende proprio letteralmente queste parole nella sua riflessione sui rapporti tra Israele e le genti, e per fare notare che c'è questa apertura di Dio a chi non lo consultava, a chi non lo cercava, a chi non lo invocava, riferendosi proprio alle genti. E così mi ha fatto pensare a una caratteristica che è tipica del Dio di Israele e del Dio di Gesù, che è proprio questa sua simpatia per coloro che sono in questa condizione, sono gente che non consulta, non cerca, non invoca. Tipo quando Gesù in Luca 4 ricorda che c'erano molte vedove in Israele e il profeta è andato proprio invece da una che era a Sarepta di Sidone, oppure c'erano molti lebbrosi in Israele e il Signore si è interessato sempre col profeta a un lebbroso che veniva dalla Siria. E così si vede questa tendenza del Signore a farsi presente a questo tipo di queste categorie di persone e di popoli. Aggiungerei a questo il fatto che anche in questi giorni c'è qualcosa del genere. Penso soprattutto a questo articolo che ha fatto La Valle, in cui lui loda tanta gente che normalmente è fuori dal nostro panorama tipicamente religioso, quindi una lode ai medici e agli infermieri, una lode a Mattarella, una lode a Conte, insomma, e, anche se sono poi anche magari tutti battezzati, sono anche cattolici, però vuole mettere in evidenza questo aspetto di riconoscimento di un valore dove meno sarebbe da immaginarsi che c'è. Ecco, mi sembra che in questo attacco del capitolo 65 c'è anche questo aspetto, soprattutto questo eccomi, eccomi, indica una certa impazienza di Dio, è lì pronto, perché proprio quasi non sta in pace finché non ci sono questi segnali che lo spingono a farsi presente.
Io faccio un passettino ancora, nel senso che non avevo dubbi che, per come ha fatto Francesco, avrebbe trovato tutto questo, e effettivamente c'è anche questa scrittura di Raniero che mi ha impressionato. Lui spesso è più cattivo di così, invece insomma vede dappertutto segni buoni di incoraggiamento, eccetera. Perché devo dire che in realtà la cosa che poi alla fine di questo testo mi ha più afferrato, buttando peraltro un'ipotesi di conferma un po' per molti altri passi che abbiamo incontrato in questo libro, cioè mi sono chiesto: ma qual è la massima severità di Dio? E mi pare di essermi trovato in questa situazione, che la sua massima severità è che lui continua a fare la sua parte e sta dalla nostra parte, essendo chiarissimo che noi non siamo. Cioè non c'è severità più alta che la sua fedeltà d'amore alla mia realtà di peccatore. Potrebbe fare dei tentativi per trovare che qualche cosa di buono però c'è, forse si può sperare che... Invece, in un certo senso, anche un testo come quello di oggi è severo, perché non c'è che passare nessuno, no? E quindi anche l'indicazione del male. Però alla fine sembrerebbe di dover dire che tutta questa roba infame, lui l'ama. Tutta questa gente sciagurata, lui dà la vita per loro. E quindi mi sembra, ecco, che la cosa ci riporta evidentemente alla Pasqua ormai vicinissima. Cioè lui dà la vita per questi sciagurati. Questi sciagurati non cambiano, e quindi certo c'è l'ipotesi che nel giorno del giudizio ci sarà una certa severità nei tuoi confronti, perché tu potevi farti colpire dalla evidenza del contrasto tra la tua persona e l'amore che Dio ha per te, e quindi convertirti, no? Fa questa ipotesi, insomma, no? Che Sodoma si sarebbe convertita. E quindi la realtà nella quale viviamo è poi alla fine questo, no? Che l'amore di Dio è il giudizio più severo che Egli esercita nei nostri confronti, perché noi siamo fatti così, ma Lui ci ama. E questa poi, certo, diventa la nostra responsabilità, e quindi anche l'impegno del giudizio severo di Dio. Però la cosa impressionante è che Lui continui a viaggiare nella storia dell'umanità con questa baracchina di sciagurati che siamo noi, e che non funzionano per niente bene, e lui però è solidale con loro. Anche questa mattina io avverto che io sono in un angolo e addirittura con la voglia di dire adesso scappo, ma lui invece è presente, lui sta. E quindi lui è il signore di una chiesa che nei titoli è santa e nella sua esperienza storica è peccatrice, e lui è il signore che la salva dandole la vita. E pensavo, insomma, come per esempio anche a delle predichine che si possono fare, è vero, pensare che siano da farsi, dove dire, senti, cambia un po' la pelle e poi il Signore si mette d'accordo con te. Ma manca questa ipotesi. Nel testo di oggi, è vero, dice che lui, nella mattina che stiamo vivendo, lui è il Signore che offre la sua vita per me, peccatore. Per me che non l'accolgo, per me che sono idolatra, eccetera. E questa mi sembra quindi che sia l'ipotesi del giudizio più severo di Dio. Il suo giudizio più severo è il fatto che lui ci ama così come siamo.
Al versetto 2, quando dice appunto che il Signore tende la mano ogni giorno, dice l'italiano, mi sembra bello notare che non tanto ogni giorno, ma tutto il giorno, quindi come un'azione continua che non teme la stanchezza, ecco, non è. E sì, nei versetti seguenti, al 3 e al 4, mi sembrava come descritta una certa costruzione di una religione autonoma da parte nostra, ecco, è molto, molto singolare il fatto che venga svolta anche in luoghi nascosti, nei sepolcri, in luoghi di morte, mangiando carne di maiale. E poi il culmine al versetto 5 è quando uno appunto si proclama santo addirittura e dice all'altro di stare lontano. E quindi una grande separazione, una grande pretesa appunto di autosantificarsi, di sacralizzazione nostra, mentre il desiderio di Dio invece è quello di appunto di tendere la mano, di stare attaccati a noi. Mi ricordavo quando nel testo della Genesi si dice che gli egiziani non mangiano con gli ebrei perché appunto non vogliono contaminarsi, e di contro però anche quello che si dice nel Vangelo di Gesù, che l'abbiamo ascoltato da poco, che lui è venuto e dicono di lui, del figlio dell'uomo, che è un beone, un mangione, che mangia con i pubblicani, con i peccatori. E ancora quando quella donna gli si accosta e lo tocca, appunto il giudizio del fariseo è quello che dice: se quest'uomo fosse un profeta saprebbe che tipo di donna è quella che lo tocca. E quindi ecco, c'è invece di contro questa azione di Gesù che è venuto invece per togliere questa nostra pretesa di santità, per rivelarci certo il nostro peccato, quindi spogliarci nel giudizio, e però allo stesso tempo, ecco, nel volere stare con noi e non separato da noi. E quindi un Dio che vuole stare con e che è sempre teso ad avvicinarsi. E d'altra parte non si può nascondere appunto che tutto quello che è il nostro peccato in questa direzione rimane scritto, perché ce lo ricordiamo.